Allora, primo punto è la presentazione di Loredana, la sua biografia. Regista, scenografa, costumista e performer, pittrice, artista visiva con un ricco curriculum al suo attivo che potete leggere brevemente, molto sintetizzato nel quaderno della soffitta. Attualmente è docente a Brera di arti, tecniche delle arti performative e tecniche di produzione video, teatro. Ma io, diciamo, confidando che voi poi leggiate queste brevi note biografiche, pensavo, come dire, di introdurre la biografia di Loredana da due punti di vista diversi. Il primo è questo: le biografie possono anche essere dirottate verso visioni più soggettive, una volta acquisiti i dati fondamentali relativi alla vita professionale, al curriculum. E quindi sono andata a ripescare un'intervista che avevo fatto a Loredana nel luglio del 1996, in cui Loredana parlava del suo bisogno d'arte sin dall'infanzia. Bisogno d'arte come rapporto con qualcosa che non abbiamo e che ci può permettere di comunicare. Questa è stata la sua affermazione. Quindi le marionette classiche, il teatrino che ha ricevuto in dono quando aveva 6 anni, la passione per i sassi come metafora appunto di questo altrove. E diciamo questa passione che continua fin quando comincia i suoi studi all'Accademia, eccetera. E si mantiene costruendo marionette che la domenica vendeva a Piazza Portese. Perché do questi dati? Perché poi concludeva questo racconto più lungo e più dettagliato, Loredana, con una diciamo, affermazione che mi sembra estremamente interessante, ed è la seguente: avere una struttura di vita vicina al mondo dell'arte. Quindi comporta anche magari vendere marionette a Porta Portese per mantenere questa vicinanza fra la vita e l'arte. E può significare anche rifiutare, per esempio, di lavorare in Rai, come lei ha fatto. Secondo punto, le biografie, a mio avviso, soprattutto alcune biografie, si definiscono e si illuminano a partire dalle relazioni privilegiate che le segnano. E allora vorrei partire per questa conversazione con Loredana dal suo rapporto decennale con Antonio Neiviller, rifacendomi al concetto anche di coppia d'arte, perché la storia del teatro è piena di coppie d'arte, da Judith Malina e Julian Beck fino a Marco Martinelli e Ermanna Montanari, e appunto Loredana ha costituito una coppia d'arte con Antonio Neiviller. Non si tratta quindi di un rapporto fra un artista e la sua musa, assolutamente no. È un modo vecchio, secondo me, di ragionare, e per queste coppie che ho citato e per molte altre, assolutamente è qualcosa che ci porta lontano, ci porta a deviare. È qualcosa invece che ha a che fare con la natura relazionale del fare teatro, in dialettica con la solitudine. Quindi è questa dialettica per cui il teatro è solitudine da relazione, relazioni privilegiate e relazioni anche estese, ovviamente. Qui parliamo di relazione privilegiata che Loredana ha avuto con Antonio Neiviller. Leggo ancora brevemente, perché poi è Loredana che deve parlare, alcune citazioni da questi appunti del 96. 1984, dice Loredana, ho visto Titanic al convento occupato e mi ha cambiato la vita. C'era la storia dell'umanità, disperazione e umanità, come se si fosse materializzato qualcosa di Cantor, un riferimento fondamentale per la biografia artistica sia di Antonio che di Loredana. Qualcosa di Cantor che mi apparteneva, ho riconosciuto qualcosa di mio. Quindi il rapporto con la pittura come elemento fondante anche della relazione teatrale fra Loredana e Antonio. Io allora dipingevo e Antonio ha ripreso a dipingere. Incontro nel teatro attraverso il segnare. La pittura come fatto interno, come fuoco che alimentava tutto il resto. Nel 1987 storia naturale, i due mondi, pittura e teatro, coincidono. Perché Antonio, come diciamo, sosteneva Cruciani, aveva fatto diciamo, di questa frase un principio fondamentale del suo fare artistico: cercare ciò che teatro non è, ma lo alimenta, quindi la pittura e tante altre cose, ma soprattutto la pittura. Ancora proseguo in questo modo schematico per non rubare tempo, perché anche perché c'ha una sua efficacia, diciamo, l'efficacia degli appunti presi al volo senza registrazione. Definire il mio ruolo, dice ancora Loredana, è difficile. Ma dopo la morte di Antonio, Loredana ha reagito con un principio molto, molto forte. Non far morire di più nella commemorazione la persona con cui si è condivisa la vita e l'arte. Quindi spostare tutto al presente, creare percorsi vitali, fare quel qualcosa di Antonio che apparteneva anche a me. Quindi spazio, silenzio, immobilità, mistero. Su quello abbiamo lavorato e l'ho assimilato nell'essere e nel fare, ma anche distanza dal passato. Parto da quello che non conosco, ricomincio. Sto lavorando su quello su cui non ho mai lavorato con lui. Mi ha molto colpito, rivedendo questi materiali, e non solo questi materiali, anche altri che adesso citerò, il fatto che Claudio Meldolesi, che ha conosciuto molto da vicino tutta l'attività artistica, ha seguito tutto il percorso artistico di Antonio Neiviller e anche quello di Loredana Putignani, sia quando lavorava con Antonio, sia dopo, quando Loredana, diciamo, ha lavorato per conto suo, mi ha molto colpito che Claudio usi le stesse parole per Loredana e per Antonio, a distanza di molti anni, il che significa che era qualcosa di molto profondo, significava che queste parole corrispondevano a una convinzione profonda di Claudio. Intitola un breve intervento su Antonio, un creatore di scintille, mentre Claudio l'anno scorso, presentando questi video di Loredana alla Biennale di Venezia, intitola una donatrice di scintille. Quindi c'è questa differenza, potrei dire quasi di genere, fra creare e donare, e poi c'è però questa parola forte che è la parola scintille. Quindi prima di fare la prima domanda a Loredana, vorrei leggere solamente alcune frasi di Claudio Meldolesi, non lo scritto che introduceva il catalogo della Biennale, ma uno scritto che Claudio compose subito dopo, e quindi inedito, e che inviò a Loredana, che lo conserva, perché non so se voi, forse nessuno di voi ha mai visto un dattiloscritto di Claudio, ma sembra un'opera pittorica,
sì,
nel senso,
un sudario,
che, sì, nel senso cosa... che Claudio non scriveva né col computer né a macchina, per cui sono la scrittura a mano, poi la pecetta, poi il bianchetto, poi la pecetta, quindi cosa... diventano tutte scritture stratificate. Ecco, comunque in questo scritto vi leggo solamente alcuni brani di questo scritto di Claudio. Questa breve analisi intende rilanciare, completandola, qualche consanguinea riflessione già trasmessa da parte di chi scrive alla stessa artista a cui si riferisce e alla committente Biennale Teatro di Venezia 2009. Certo è, comunque, che Loredana Putignani, quale artefice di visioni apertasi ad altre arti, merita ulteriori attenzioni, in quanto, divenuta con il suo Antonio Neiviller costumista e creatrice di spazi, nonché attrice e poetessa, si è poi rivelata in tali vesti ancor più con Leo De Berardinis. Come è noto, il Neiviller pittore si era trovato teatralmente anche dall'esser nato e cresciuto a Napoli in una famiglia di commercianti tedeschi. Ma anche la Putignani possedeva un fertile coefficiente di stranierità. E agli inizi le bastò rimanere pittrice per trovare qui la sua differenza, che l'avrebbe resa maestra in attive installazioni. Ma si badi, Loredana, cresciuta nel Lazio come a Napoli e altrove, dovette in primis affidarsi a una rara capacità di incantamento per il mondo, al fine di spiazzare i rischi di eclettismo impliciti in tali suoi approcci alla bellezza, soprattutto a quella popolare, più disposta a drammatizzarsi. Del resto, la connessa attenzione alle variabilità esistenziali aveva predisposto in lei disponibilità recitative, mai disgiunte dalle acculturate, sicché organicamente si trovò a esercitare un po' tutte le funzioni teatrali e a poterle nutrire con abilità psicodinamiche, distintive dell'arte visiva, che non cerca il sublime, di quell'arte visiva che non cerca il sublime. E si badi, ancora, da poco Julian Beck aveva scoperto matrici congiunte del dipingere e del fare teatro. Davvero la stranierità può dirsi la prima risorsa del tipo d'artista teatrale di cui stiamo parlando. Salto un pezzo e leggo l'ultima citazione, poi salto ancora perché altrimenti rubiamo troppo tempo. Se non fosse stato così, non avrebbe potuto cantare i suoi poveri, ora africani, ora arabi e ora rom, tramite investimenti in primis di sé, senza populismo. Solo le donne sembrano in grado di abitare così alcune tipiche premesse di tale espressivismo, fino a rianimare lo stesso preconscio dell'arte di questo e quel maestro, come è il caso della Putignani, fino a cercare ulteriore autenticità essendo persino disposte a essenzializzazioni rischiose esposte al dilettantismo. Comunque, non solo lavorando sulla forma, non solo lavorando sulla forma. Questa re-attrice ha prodotto quasi travasi di risorse e ciò consente di considerare con maggiore oggettività i rapporti interartistici da lei attivati, al punto che l'umiltà stessa qui risulta una risorsa. Mentre agli antipodi del teatro-cinema creato da Visconti o da Bergman, l'incomparabilità per difetto delle sue opere si rivela lo stesso interessante. Non a caso abbiamo citato i due soli modi in cui teatro e cinema possano ancora concrearsi, a dispetto delle disparità tecnologiche. Parliamo di assunzioni personali delle differenze fra scena e film, per cui solo artisti maestri come gli anzidetti e singoli, semplici, innamorati delle risorse e delle materie prime, possono riuscire. E a questo punto io vorrei chiedere a Loredana di farci qualche esempio di questo suo lavoro di collaborazione artistica con Antonio Neiviller.
Potrei parlare di alcuni lavori che Antonio negli anni 80 aveva creato in rapporto con la pittura, al di là del testo narrato, costruendo appunto degli spettacoli con 10-11 attori non attori, perché anche lì secondo me in questo lavoro di Antonio c'era un far entrare dentro la scena la vita, cioè molti dei suoi attori che fecero Titanic, che era uno spettacolo legato fortemente a Cantor, oppure Storia naturale infinita legato a Klee, erano gli attori che abbiamo visto in Gomorra, cioè Salvatore Cantalupo che fa il sarto nella Gomorra di Saviano sono attori formati da Neiviller. Questo spazio che Antonio apriva sia alla vita, alla strada, che alla pittura, alla filosofia, era qualcosa di estremamente vitale e nuovo per quegli anni. Era completamente fuori da tutto un sistema. In quegli anni c'erano i vari filottete, c'era la tragedia greca, c'era questo filone di una lingua aurea rivitalizzata. E lui cercava il silenzio, cercava il comportamento, cercava qualcosa che, appunto, di cui Claudio spesso parlava, di questa estraneità, stranierietà e alterità. Nello spettacolo su Klee assolutamente non c'era in scena un pittore che dipingeva. Per cui lui costruiva indirettamente, costruiva creando degli spazi che avevano più dimensioni sceniche, quasi come un palcoscenico shakespeariano, cioè più livelli, costruiva dei contesti e al di là delle parole. Le parole forse ci mentono, per cui questo ce l'aveva già detto Beckett e via dicendo, però lui lavorava su questi bordi, per cui costruiva il contesto e immetteva degli attori non attori dentro questi contesti, in cui poi il testo emergeva, se emergeva, perché Storia naturale infinita aveva solo una parola che era non lo so, per cui insomma era una sorta di arena in cui si costruivano, insomma, adesso sarebbe molto complesso raccontare, sarebbe straordinario appunto poter...
Loredana, scusa, forse se no non si registra.
Non si sente, eh?
No, perché è la registrazione.
Ecco, e quindi fondamentalmente la mia formazione è legata a questa... forte amore per il teatro, forte considerazione del teatro, ma nello stesso tempo ciò che teatro non è, la frase con Laura prima dicevamo, forse l'ha detta Fabrizio Cruciani prima e l'ha ripresa Antonio, forse comunque qualcosa che è al di fuori del teatro e che alimenta il teatro. Appunto, Antonio era una persona che si svegliava presto, anche se la notte dipingeva, beveva fino alle 3, alle 4 di notte, e leggeva Heidegger alle 8 del mattino, per cui portava il caffè come Concetta con Leo Lucarier, portava questo caffè alle 9, che già aveva vissuto un mondo filosofico. Io l'ho sempre collegato a Croce, abitavano vicini, insomma, qualche... fondamentalmente per me la cosa, proprio vederlo all'inizialmente, vedere questo Titanic di Ende, di questo gruppo nordico, cioè non sembravano napoletani, avevano questi cappotti, questi uomini che erano assoluti, questi sembravano tutti degli ungaretti con questi cappotti lunghi, invernali, e io stavo facendo una tesi su Cantor, Cantor era ancora vivo, insomma, aveva fatto, forse doveva ancora fare la classe morta a Bari, insomma, doveva venire, e vidi che c'era questa forza straordinaria, che era una forza visuale, però era una forza fisica del teatro, cioè c'era un grandissimo amore per il teatro, ma non c'era... non c'era la recitazione dell'attore, non c'era il testo, non c'erano i dialoghi, c'era il corpo, c'erano delle piccole azioni. Mi ricordo che poi negli sconfinati laboratori di anni per fare la storia naturale infinita dedicato a Joseph Beuys, abbiamo fatto un laboratorio di 2 anni, che era una cosa inimmaginabile. Come si fa a tenere 10 attori, non attori, comunque 2 anni a lavorare in un'isola, nell'isola di Procida, per fare questo spettacolo. Insomma, Neiviller lavorava ai bordi del teatro, ha lavorato appunto Storia Naturale Infinita, aveva l'apporto del jazz dal vivo di Steve Lacy Trio, che dialogava con lui, con noi in scena, e con alcuni segni performativi, cioè Neiviller trapassava una parete, cioè tagliava una parete di ferro in scena mentre Steve Lacy suonava. Per cui dentro questo spazio scenico c'era tutta una dimensione pressante delle arti visive, della performance, del desiderio dell'organico, dell'organicità del corpo, della superficie, del quadrato. Mi ricordo, per costruire questo quadrato di rame che lui doveva tagliare con la saldatrice, pensavamo al quadrato nero di Malevich, però lo pensavamo, diciamo, non era mai narrato naturalisticamente. In Storia Naturale Infinita non c'era il pittore che dipinge, c'era il contesto, la struttura, qualcosa, il processo. Spesso Neiviller, insomma, ha parlato del suo rapporto con Grotowski, però forse adesso sto andando troppo lontano.
Volevi parlare poi, dicevamo prima, anche dell'ultima opera di Neiviller.
Ecco, no? Dell'altro sguardo, che appunto ha un testo, che è l'unico testo scritto da un operaio, e non è un caso, questa è una cosa che hai detto tu anni fa, qui proprio nella presentazione, presentammo proprio qui a Bologna con Claudio alcuni filmati dei laboratori di L'altro sguardo di Neiviller, che poi fu un'opera installazione, però è stata la sua opera testamentaria, in cui lui ha rifatto tutta una serie di pezzi, dei suoi personaggi. È uno spettacolo che lui ha montato, che abbiamo montato, insomma, noi lo aiutavamo perché poi era malatissimo, per cui continuavamo a fare queste prove nell'isola di Procida, e lui montò questo testo, che erano tutta una serie di testi che lui aveva, e di personaggi, di essenze di personaggi che lui aveva affrontato. La matrice dell'altro sguardo fu sempre qui a Bologna, allo Spazio della Memoria,
quando Leo chiese a lui, a Sant'Agata e Morganti, a qualcun altro che non ricordo, per Teatro Emergenza, di fare un pezzo nell'emergenza, cioè un teatro fatto senza niente. Per cui arrivammo a Bologna, in albergo Antonio continuava a provare questi testi che viaggiavano tra Majakovskij, Pasolini, dei pezzi di Le Clézio, che montava e che fece appunto questo inizio dell'altro sguardo per Teatro Emergenza, proprio qui a Bologna, mi pare, nel 87, con una candela in mano. E poi nel 92-93 riprese questi testi in cui inserì anche quella parte di Concetta che faceva con Leo, e qui insomma il rapporto Leo-Antonio è anche una delle cose straordinarie, creative, cioè questo testo è legato anche al rapporto tra due autori, attori, registi, no? Per cui non è qualcosa che dice, cioè, facciamo questo testo perché erano delle cose che nascevano per delle sintonie umane, fisiche, tattili e anche filosofiche, no? Antonio era molto terrestre, cioè Mario Martone che racconta come apriva le scatole degli spaghetti, per esempio, no? Perché magari uno le straccia, lui le tagliava precisamente, no? I barattoli poi ci dipingeva, per cui un lavoro artigianale del teatro, un lavoro proprio molto preciso, molto rigoroso. Appunto prima mi sono persa, ma dicevo, in questi lunghi laboratori lavoravamo per giorni e giorni e giorni sulle azioni semplici, era snervante, cioè un attore come Andrea Renzi, che poi fece Dritto all'inferno, lo spettacolo su Pierpaolo Pasolini, soffriva perché comunque devi recitare, cioè se sei di fronte al vuoto, al silenzio, cosa che Antonio ti faceva vivere, è difficile. Per cui credo che lui a un certo punto nella sua seconda vita, perché anche lui veniva appunto da un teatro politico forte fatto con in quegli anni con Renato Carpentieri, negli anni 60-70, negli inizi degli anni 80 aveva riformato una compagnia del teatro dei mutamenti fatta con giovani, quasi tutti alla prima esperienza teatrale, a cui lui, gente tossici e via dicendo, a cui lui appunto raccontava delle cose di filosofia, ma in una maniera molto concreta, molto reale, fisica. Per cui insomma sarebbe straordinario rilavorarci oggi, in cui appunto il teatro invece si è aperto. Sono ormai parecchi anni che il teatro si è aperto, vediamo l'esperienza di Pippo Del Bono, tanti anni che si sono aperti ad altro, no? non gira solo su se stesso. Per cui, ecco.
Rosana, tornando all'altro sguardo, c'è anche una parte filmata, no, di questo spettacolo.
Sì, ecco, sì. Ecco, anche lì ci fu appunto una mia amica venuta da Parigi, perché appunto vivevamo a Napoli con i Teatri Uniti, però io spedì una cartolina a questa mia amica che aveva fatto il centro di cinema con me, arrivò con una telecamera ad Arcidosso e filmò questo lavoro, perché chiaramente Antonio era molto solo, insomma, girava molto poco e alcuni spettacoli, cioè, passavamo sempre per Bologna per la soffitta, cioè facevamo una sola moltitudine a Bologna, ma diciamo faceva degli spettacoli che ci voleva un anno o due, e poi dopo facevano tre repliche questi spettacoli, per cui voglio dire, questo documento filmato da Rossella Ragazzi è stato poi, dopo la morte di Antonio, che appunto la morte, come diceva Pasolini, dà la luce alle opere delle persone, però delle volte bisognerebbe dargliela in vita, questa luce, non dovremmo essere così necrofili. E quindi c'è questo filmato di 33 minuti, è stato gonfiato, è diventato un film che è stato presentato alla Biennale di Venezia, ma tutto il lavoro dura 45 minuti, in cui c'è una parte muta. C'è una parte di testo che fa Antonio, che dura 33 minuti, e lui lavora solo con questa, si illumina con questa candela, e ci sono poi gli altri 20 minuti circa, che è un'installazione, che però, essendo tutto illuminato solo con un faro, non si vede quasi nulla, è qualcosa di estremamente etereo, e è un'installazione fatta con un lenzuolo, con tutta una serie di quadri, c'erano delle parole di Rilke che venivano dette sotto le sedie degli spettatori, questa era una cosa antichissima di Antonio, che aveva riproposto, cioè in Titanic avevano messo dei tubi che finivano sotto le sedie degli spettatori, gli attori parlavano su questi tubi e gli spettatori avevano queste parole degli attori che uscivano da sotto la platea. Chiaramente questa è una cosa antichissima, tutti i grandi teatri sono vuoti sotto. C'è questo grandissimo amore proprio per lo spazio scenico tradizionale, che però veniva continuamente e costantemente tradito. E questo bisogno di rompere e di aprirsi, e questo era un lavoro continuo, cioè chi fravega fravega diventa maestro, diceva sempre, no? Per cui noi ci trovavamo con queste strutture che lui montava con le improvvisazioni, che poi lui metteva in discussione in continuazione. Io oggi capisco perché. Allora era complicato reggere questo tipo di montaggio, smontaggio continuo scenico, di struttura. Chiaramente il suo desiderio, credo di tutti, poi era l'aderenza alla vita, dire perché, a che serve, perché stiamo facendo questo, no? Cioè, come Leo diceva, io mi metto in camerino e chiedo perché vado in scena. E, diciamo, questo un po' è la domanda che poi alla quale non si risponde mai, cioè si lavora tutta la vita con questa tensione in qualche modo. E l'altro sguardo si può vedere ancora oggi, fortunatamente, e nell'altro sguardo troviamo delle cose del teatro emergenza, dello spazio della memoria di Leo, di questo rapporto, questi testi, troviamo Concetta, questo Lugarie Sceta di 69, questo rapporto uomo-donna, donna-uomo tra Leo e Antonio, no? che erano queste due parti. Una delle cose anche proprio che diceva spesso Leo era di vivere l'altra parte di sé, femminile per un maschile, per una donna, e femminile per un uomo, no? Cioè di trovare questo, tentare di trovare questo, questa forma. E queste tensioni diventavano non personaggi, energie, tagli di luce, no? Concetta, quando in Adda passa nottata, Antonio Neviller faceva la parte di Filumena Marturano, e anche Leo faceva la parte di Filumena Marturano, per cui lì c'erano tutti questi ruoli che non erano più ruoli, erano essenze di stati di coscienza, diceva Leo.
Forse adesso... No, bellissimo Loredana, sono tutte cose molto preziose. E dunque io passerei a questo punto ricordando semplicemente che l'altro sguardo, dopo la morte di Antonio, fu proiettato al San Leonardo sul soffitto, per cui questa emozione enorme di vedere, no, a testa in su in questa posizione innaturale, questa cosa straordinaria. Dunque Loredana, dunque teatro e arti figurative. Dunque vorrei partire da una cita per farti una domanda specifica. Da una citazione di Neiviller del 1989. Nel 2000 si andrà a teatro per vedere ancora gli uomini che sudano. Il teatro sarà questa cosa in un'ipotesi di forte massificazione. È probabile che non ci arriveremo nemmeno, che ci saranno già dei rigurgiti ad altri livelli e si potranno fare altre scelte. Ma nell'ipotesi di massima informatizzazione della società e di massima massificazione delle condizioni di vita degli uomini, si andrà a teatro perché là ci sono ancora degli esseri che sudano, che piangono, si tagliano, cadono, si disperano e sono felici. Si andrà a vedere questo evento come qualcosa di non manipolabile, di non bidimensionabile. Allora, la domanda è questa. Tu ti definisci performer, ma nello stesso tempo metti in scena anche sullo schermo i corpi in tutta la loro materialità. Corpi forti, segnati, non in odori di rom, curdi, nigeriane. C'è un richiamo essenziale in dialettica con la performatività dell'artista visivo al teatro come spazio antropologico. Spazio antropologico perché vi si manifesta l'altro, l'altro che è in noi e l'altro che è fuori di noi, legato all'essere straniero, all'essere straniera. Spazio antropologico perché è protagonista il corpo, inteso il corpo come luogo della memoria di uomini e di donne in carne e ossa. E lo spazio viene concepito da una parte come tavolozza, ma anche come ventre, è una definizione di Antonio, lo spazio come ventre, in cui ci si colloca, in cui gli attori si collocano dopo che è stato lo spazio scenicamente strutturato. Vorrei sapere da Loredana se è possibile entrare in questa contraddizione così forte e così caratterizzante sia dell'arte di Antonio fra astrazione e espressivismo, fra, come dire, segno e corpo pesante fatto di carne e che è così centrale anche nella tua produzione artistica e nella tua visione.
Insomma, la frase, mi riaggancio a quello, nel 2000 dissi ma noi non andiamo a vedere gli uomini che sudano a teatro, forse Antonio si è sbagliato. Oggi dico di no, questo, adesso faccio una parentesi perché insegno da 12 anni e vedo ogni anno circa 100 lavori di nuove persone che presentano dei progetti. Vedo che c'è una forte assottigliamento del rapporto con la realtà, con la vita, cioè tutto è bidimensionale. Mi si presentano dei progetti, dei lavori che sono cioè non aderiscono alla realtà. C'è una dimensione virtuale che non sono io la prima a dirlo, insomma, per cui questo rapporto, forse rileggo questa frase di Antonio in un altro modo, cioè forse è vero, dobbiamo andare a teatro veramente a vedere gli uomini che sudano. Questo discorso antropologicamente, come dice, è legato a tutto un discorso di ricerca del rito, di ricerca dell'origine, di ricerca delle matrici, di ricerca di qualcosa di essenziale per cui lo si va a cercare. Io quando ho fatto il lavoro con i Rom, stavo lavorando qui con Leo, facevamo forse l'inizio di un Lear, avevo bisogno di qualcos'altro. Come dice Simone Weil, oltre tre persone si è una società, anche nella più compagnia, più d'avanguardia incredibile, si riconnettono tutta una serie di meccanismi di potere, le parti, io parlo di più, tu parli di meno. Avevo bisogno proprio di... E cominciai, andai a cercare di suonare la fisarmonica, perché facevamo uno Shakespeare con Morganti in cui facevo donna Lady Anna che doveva suonare sta fisarmonica, andai a cercare, imparare a suonare questa fisarmonica da un grande musicista rom e lì mi venne in mente di fare questo spettacolo e quindi mi trasferì al Campo Nomadi e facevo le prove il pomeriggio con Leo e la sera andavo al Campo Nomadi con Marta Porzio. Era per me una cosa assolutamente vitale, cioè era qualcosa che io vivevo qualcosa al di là della finzione. Con Leo era tutto super vero, però comunque si scatenevano dei meccanismi di per cui probabilmente sarebbe successo anche con Antonio se fosse continuato a vivere una compagnia che resiste più di 10 anni. Grotowski dice le compagnie più di 10 anni non possono sopravvivere, forse è vero. E quindi per me è stato cioè una cosa contraria, cioè io ho preso io dai Rom, non è che sono stata io l'occidentale, io sono occidentale solo geograficamente, come Leo diceva spesso di essere egiziano, no? Infatti il suo biglietto da visita del Teatro San Leonardo c'è la piramide, e noi siamo occidentali solo perché siamo nati qua, ma sì, insomma, voglio dire, un'appartenenza. Quindi io veramente a me i Rom mi hanno salvato. Cioè, per me è stata un'esperienza miracolosa. Oggi non presenteremo questo lavoro con i Rom perché è stato presentato in un'altra forma nel 98 proprio. È un lavoro che poi ha avuto la pubblicazione di un libro e per cui vediamo altre cose oggi, ma per tornare alla domanda, che è una domanda sulla virtualità, la performatività e il rapporto con il corpo e questa tensione, quali sono le forme, le tecniche precise, il rigore che in qualche modo è ereditato sia da Leo che da Antonio, come si inserisce in questa struttura paradossalmente della vita, per cui come si uniscono questi due mondi. Questa ricerca di qualcosa di primario, alcuni artisti si sottopongono a qualcosa di fronte a un limite. Cioè, noi vediamo oggi che Marina Abramovic a New York al MoMA guarda solo le persone. Cosa vuol dire stare 7 ore e guardare solo un altro negli occhi? Cioè, siamo arrivati a qualcosa di minimale, cioè un'azione semplice e minimale. All'Università di Manchester faceva solo camminare gli spettatori. Per cui questo discorso di arrivare a qualcosa di, cioè fare qualcosa di organico, primario, necessario. Cosa è necessario? Questa era la domanda dei laboratori. Io quando ho fatto il lavoro con i Rom, per me era necessario farlo. Non c'era il teatro sociale. Era qualcosa di assolutamente che tutti mi avevano detto, non lo puoi fare questo lavoro, no? Per cui erano gli anni 95, non si parlava proprio di teatro sociale, non credo che anche Pippo avesse cominciato a fare questo tipo di cose. Per cui per me fu proprio una necessità di andare a lavorare su delle zone differenti dei rapporti. Per cui c'erano delle cose molto complicate dal punto di vista dell'organizzazione, delle prove, eccetera. Però c'era qualcosa di vitale che si salvava, che io non saprei dire. Cioè, per me quello spettacolo è stato un miracolo in quegli anni. Un miracolo che poi in Italia, sì, abbiamo fatto il Mittelfest, abbiamo fatto Napoli, abbiamo fatto Bologna, però poi è finito Amsterdam, ma poi dopo solo Pina Bausch dopo è venuta dicendo voglio lavorare con i Rom nel 2000, quando fece Victor a Roma, che andava nei campi nomadi a ballare. Dice, una bambina mi ha preso e mi ha detto danza, danza, se non danzi sei perduta, no? Per cui poi mi ricordo che Mario Martoni ci fece conoscere e lei mise questi Rom a prendere gli applausi, perché era molto complicato lavorare con i Rom. Poi facemmo anche l'Edipo Re con Mario Martoni al Teatro Argentina, dove portammo tutta una serie di Rom, curdi, magrebini che facevano il popolo. Eravamo installati nella platea del Teatro Argentina, che essendo lui direttore, appunto, potemmo bruciare le sedie perché dovevano rifare, però. E quindi ci stabilimmo nella platea, io e tutta un'altra serie di attori di Neviller, che facevamo i sacerdoti, che però tenevamo questo popolo, che molti non avevano neanche i permessi di soggiorno, per cui ci sono tutta un'altra serie di problemi che premono, però sono dei problemi concreti, per cui tu diciamo perlomeno ti scontri con qualcosa di reale, che non sono delle cose paranoie, problemi, cioè sono dei problemi reali a cui tu devi rispondere. E quindi, insomma, per me Claudio alla Biennale mi disse che dopo aver visto i tre film mi disse, anzi alla Biennale erano 5, e disse tu di questi 10 anni devi scrivere un film e fare un film di questo percorso, che è un percorso in qualche modo fuori dal teatro, cioè un percorso di, per esempio appunto con le donne nigeriane, c'erano molte di loro che non volevano parlare neanche l'italiano, e si rifiutavano. parlavano questa lingua, il broken English, e per me dentro questa lingua e anche dentro questa sporcizia di questo diagonale, di questo incontro, scontro, di questo, c'era una verità. Ecco, quindi il discorso è un discorso molto sotterraneo legato alla rappresentazione e al momento performativo. Non so se ho risposto alla domanda.
Penso, Loredana, che hai messo, diciamo, molti argomenti.
Che, diciamo, non ce l'ho neanche la risposta, nel senso.
Perché per completare l'arco vorrei che Loredana, a questo punto in modo molto sintetico, sì, facesse un solo esempio, magari molto veloce, di come ha fatto in modo completamente anomalo i costumi per qualche spettacolo di Leo. Insomma, un solo esempio, se riesci a portarlo, per far capire come questo tuo modo di lavorare, come dire, molto individuale, che, tra, diciamo, che si muove fra coordinate molto diverse, insomma, no? Si traduce anche in un'attività che sembrerebbe semplice come quella di fare i costumi, come diventa qualcos'altro nel tuo percorso il fare costumi.
Beh, insomma, questa cosa era legata solamente a Leo, nel senso che poi sì, li facevo per noi, per Antonio, per i miei lavori. Non feci il film di Mario, per cui mi sono rimasta povera per sempre, nel senso che poi non ho fatto carriera con cioè rifiutare di fare un film come... No, quello prima, quello su Caccia... Sì, sì, rifiuta. Ecco. E, però Leo era un altro fatto, perché Leo non mi chiedeva di fare costumi, nel senso che questi costumi arrivavano da soli e quindi sì, insomma, il lavoro per esempio su Scaramouche era un lavoro che, essendoci la maschera, il corpo emergeva in un altro modo, il corpo degli attori, per cui lì mi venne questa intuizione di lavorare con i rasi in seta, che però diciamo non erano costruite queste cose, in qualche modo erano perfette per le luci di Viani, erano perfetti per i movimenti di Elena, di Marco Sgrosso, di Francesca Mazza e soprattutto nel rapporto con il palchetto e le maschere, per cui c'era questa era come se diventassero un po', dovessero questi corpi avere un po' dell'animale, e quindi feci questo lavoro sui rasi in seta, erano tutti rasi in seta, però trovavo la Montagnola, per cui non è che c'era chissà che costruzione scenica sopra. Mi ricordo che disegnai un grande cerchio, che Leo un'ulteriore luna che si sovrapponeva a quelle di Maurizio Viani, e fondamentalmente per me poi, appunto, oltre l'esperienza del Don Giovanni in cui io facevo il commendatore, e quindi lì, diciamo, il costume che è venuto lui, quello, perché Leo, quando mi chiese, Leo disse: io devo fare Ilse, non so se mi puoi mettere un reggiseno, una cosa. Allora lì era impossibile fare una cosa del genere su un corpo come quello di Leo, insomma, meraviglioso, cioè così, cioè, sì, cioè, per cui trovai questi due lavori, cioè io lavoro molto sui tessuti, questo è molto importante, cioè i tessuti organici che accompagnano il movimento organico, per cui trovai questo grande vestito lungo di raso in seta nero con un cappuccio, lui se lo venne a provare alla Montagnola e disse: sì, sono la Garbo qui, sì. Però poi doveva distruggere questa cosa, che chiaramente anche lui costruiva queste cose così perfette, però sotto bolliva questa fucina, e della contraddizione, della ansie, vai. E quindi, diciamo, lui gli avevo preso un altro vestito da mettere sotto, sempre di raso in seta chiaro, scollato, senza reggiseni, senza niente. Era un essere che si doveva materializzare di luce, per cui lui si mise questa maglia della salute sotto, che era una cosa che aveva inventato Neviller o Edoardo, e volle fare questo finale togliendosi tutto e con questo vestito tutto che gli stava grande, tutto andava, e lei era Ilse che aveva tradito, cioè era con questa maglia della salute, così sconvenientissimamente prendeva gli applausi, chiudeva i giganti della montagna, insomma. Poi lui questo me lo riconobbe, nel senso che poi lasciò tutta una serie, diceva queste cose, interviste, mi ricordo che anche a Taormina, mi scrive, perché lui scriveva sempre ideazioni, luci, costumi, e scrisse, guarda, mise che io ho fatto questo costume, però per me era assolutamente irrilevante il fatto che io facessi i costumi, cioè non me lo ponevo questo problema, me lo sentivo come responsabilità rispetto alla compagnia, ha tutta una serie di problemi che poi realmente un attore ha quando va in scena, si deve sentire bene. Per esempio, appunto, Elena Bucci doveva fare la madre di Amleto, e fu credibile con delle scarpette da ginnastica e questo vestito nero che è stato perenne per Elena, cioè non si riusciva a uscire da questo nero. Io ripeto, insomma, non era una questione esterna che veniva, uno arriva il costumista e fa i costumi. Leo voleva che io stessi lì sempre, dall'inizio alla fine, infatti lavoravo la mattina e poi andavo alle prove e seguivo le prove fino alla fine, poi dopo la cena si parlava ancora. E per questo dico, i costumi erano qualcosa che, come credo, come le luci di Maurizio, meravigliosamente, cioè non a quel livello per Maurizio, però erano qualcosa di erano come un attore le luci di Maurizio, per cui era una battuta, cioè io mi ricordo che se un attore non prendeva la luce, per Leo era una battuta mancata, no? Leggevo nel libro meraviglioso che Marco Sgrosso dice ci tagliava i respiri, no? Per cui c'era un rigore di cui oggi sarebbe straordinario avere ancora l'indicazione, insomma l'apertura. E noi appunto trasmettiamo queste cose che sono anche molto frammentarie, siamo stati molto fortunati a vivere, cioè oggi manca, come se appunto mancasse un pezzo di universo, no? Mancano dei riferimenti, però insomma io lascerei ai maestri la memoria, insomma.
Sì, secondo me Loredana ha mostrato benissimo quello che ha sostenuto una volta pubblicamente, cioè non sono una costumista, perché se avessi voluto fare la costumista avrei lavorato nel cinema, cioè è qualcos'altro, è proprio vero. Io passerei al quarto punto e poi decidiamo il da farsi, se vedere visioni madri migranti oppure se prima fare qualche domanda, non so. Allora, il lavoro con le diversità, questa è la domanda che ho preparato, Loredana. Si tratta di un lavoro evidentemente legato da un lato alla ricerca delle radici, sempre il discorso di riferimento antropologico, e dall'altro a una solidarietà non paternalistica, basata invece sull'interesse per i linguaggi dell'altro o altra e per i loro vissuti di persone. Per me però, in questi tuoi, diciamo, spettacoli, in questi tuoi video, a entrare in scena prepotentemente è soprattutto la modernità. Non è tanto un discorso, per me, prima che un discorso sulle radici e sui linguaggi, sui linguaggi in relazione appunto all'altro, è un discorso sulla modernità, sulla nostra contemporaneità, cioè l'orrore degli sbarchi, l'orrore compiuto sui corpi delle donne, le donne che scompaiono ogni giorno in Messico a decine e decine, come le giovani prostitute che affollano le nostre strade. Così, oscenamente, che si ripropone il dibattito sulla necessità di riaprire i bordelli, dopo che sono stati chiusi appena nell'anno 1950, poco dopo la concessione del voto, del diritto di voto alle donne. Quindi voglio dire, qualche cosa di molto forte, di molto prepotente, che non riescono a scalfire neanche i telegiornali, che continuamente, secondo me, ci mostrano scene che dovrebbero abituarci all'orrore, no? Quindi secondo me il tuo lavoro è un lavoro che ci mette prepotentemente nel nostro tempo, non solo dal punto di vista del linguaggio artistico, performativo, pittorico, eccetera, ma dal punto di vista proprio delle sofferenze di questi corpi. L'altro come corpo che soffre, oltre che come mente, ma come corpo-mente che soffre. E quindi mi sembra un discorso su cui avere veramente la massima gratitudine e a te come artista, al tuo lavoro, come è cominciato con Antonio, come è proseguito poi, proprio perché c'è questa ricerca prepotente di dar voce all'altro in prima persona, insomma, a questi disgraziati nostri fratelli e sorelle che insomma vivono, non si capisce perché voglio dire, semplicemente perché sono nati in un paese mentre noi siamo qui, perché sono nati di un sesso, di una razza o in certe condizioni, vivono nella disumanità. Quindi, come dire, è una restituzione di umanità che ci porta violentemente, questo per me oggi è il presente, per cui forse dovremmo anche cominciare per un discorso ecologico un pochino a disintossicarci dai post, e cominciare a dire che postmoderno, postdrammatico, eccetera, eccetera, questo è il nostro presente, non è un post, è veramente un presente che urge molto.
Ma io, come dicevo prima, per me non è che ho avuto una premeditazione nella composizione di questi 3, 5, 7 lavori che io ho fatto dal metà degli anni 90 alla metà, l'ultimo lavoro l'ho fatto nel 2004-3 con il progetto Petrolio, appunto con le donne nigeriane. Non so, io appunto probabilmente è stato non tanto un fatto che io non ho insegnato niente a loro, insomma ci siamo incontrati e l'esperienza di Rom Stalker la considero proprio un'esperienza miracolosa, cioè un miracolo che non riuscirei a rifare oggi, ecco, appunto oggi mi chiedono perché non lavori con i Rom, oggi non lo potrei fare perché sto lavorando su altre cose, non è più il mio tempo e è anche molto esaurita questa cosa e non trova delle soluzioni, questo è il problema proprio fondamentale, che non ci sono soluzioni, per cui se non pagando amaramente il rapporto, per cui questi materiali sono innanzitutto dei lavori, parlerei un momento del lavoro per ricollegarmi un attimo anche a Neville, il lavoro su Badolato degli sbarchi dei curdi è del 1998, erano proprio i primi sbarchi dei curdi, per cui la cosa diciamo fu che io andai con una telecamera in Calabria dove avevamo comprato una casa con Antonio Neviller, in questo paese svuotato completamente dall'emigrazione, per cui andammo lì, Antonio depositò tutte le sue cose che sono ancora lì e sono mangiate dai topi, perché poi andammo appunto a prendere alcune cose, ma la casa è abbandonata. Il fatto che queste case abbandonate di questo luogo italiano fosse di gente che non poteva sopravvivere in Italia, per cui se n'era andata in America, in Nord, a Milano e via dicendo, cioè, fosse di nuovo riattivato grazie agli sbarchi dei curdi, e che questo paese si è ripreso grazie a loro, c'è un CIR, c'è la gente che si muove, i calabresi, il sindaco che costruiscono, cioè, è un fatto da cioè, uscire da quello che ci dice la televisione, insomma, cioè, è un mercato enorme, gli extracomunitari telefonano da morire, spendono un sacco di soldi in Italia, cioè se uno si addentra dentro questa dimensione dell'altro, è un, una beffa infinita. Cioè, ieri sera rivedevo Uccellacci Uccellini, che è, di Pasolini, che è illuminante rispetto a tutto quello che è accaduto. Per cui, come dire, io in qualche modo... ho fatto questo laboratorio di un anno con queste donne nigeriane che erano tantissime, poi se ne sono andate, altre sono tornate a fare le prostitute, poi sono tornate. E l'ho fatto proprio per necessità mia, personale, nel senso che poi questa cosa, questi materiali abbiano... siano arrivati a, a una forma teatrale, siano entrati dentro una struttura. Abbiamo anche, questo devo dire, insomma, abbiamo fatto con questo spettacolo il progetto Petrolio a Napoli, col Teatro Mercadante, dove però poi le nigeriane si rifiutavano, cioè volevano essere pagate, loro come prostitute guadagnano tantissimo, cioè non potevano accettare le paghe teatrali, appunto non sono venute a Volterra, al festival di Volterra, non si sono prese, cioè per cui ragazzi, cioè non è un gioco, è una cosa che uno ci rimette, capito? E quindi io dopo questo, per carità, è come dire, adesso da questi materiali io vedo che c'è una, come diceva appunto Claudio, bisognerebbe scrivere l'orrore di questi 10 anni, no? Un orrore del capitalismo, del rapporto del mercato, di proprio degli esseri umani. E noi ci, forse io credo, grazie al lavoro fatto con Neiviller, ho potuto lavorare con loro, non con le parole, ma attraverso proprio i corpi. Per cui qui torna, secondo me, il discorso di un fare al di là di un, di una struttura, di un fare non predeterminato, non predisposto, non già pensato. Per cui la metafora appunto che un paese si riprende grazie a un'immigrazione, grazie agli sbarchi dei curdi, e un paese, le case vengono rivissute, per cui non si deteriorano. E abbiamo presentato il filmato, c'era anche il sindaco di Badolato che diceva che appunto loro adesso sono, cioè, sono proprio delle strutture, sono dei CIR, ospitano, ci sono, cioè, si è riattivato una zona dell'Italia che era come loro, cioè, per cui adesso lì c'erano dei musicisti, c'erano degli ingegneri, c'erano dei dottori, c'è della gente che ha dei semplicissimi esseri umani che hanno una dignità, o addirittura delle espressioni d'arte. Per cui, come dire, il discorso di creare uno spettacolo oggi è si fa, c'è questo teatro sociale, si fa. Io l'ho vissuto sempre con grande con una forma fortemente problematica, cosa può venire fuori realmente da tutto questo, cosa ci dico? Certo, un incontro è un incontro in uno spazio neutro, in qualche modo in questo spazio neutro vengono rimessi in campo tutta una serie di tensioni, elementi, cose che nella vita vengono costantemente calpestati, per cui nel lavoro su Badolato c'erano dei musicisti che poi suonavano, che avevano dovuto gettare in mare le valigie, magari non hanno gettato in mare gli strumenti, no? Però fondamentalmente c'è questa cosa dell'attesa, c'è questa stasi, c'è questa, mi ricordo queste interminabili partite che vedevano nei bar. Per cui insomma questi lavori sono montati, è stato fatto un montaggio di ore e ore e ore delle nigeriane, c'erano circa 100-150 ore anche di immagini, non perché immaginate che non è che tu puoi riprendere loro mentre stanno facendo dei processi delicatissimi, per cui la camera si muove, le immagini sono mosse, le telecamere erano quelle che erano in quegli anni, per cui ci sono tutta una serie di materiali che sono stati montati in anni, insomma è un lavoro di registrazione di una memoria, di un percorso fatto in tempi in cui appunto di Rom e Nigeria non si poteva neanche parlare, cioè oggi è più possibile fare questo tipo di lavoro. Non so dove porterà, io personalmente ho concluso, come dire, però insomma c'è un percorso che è legato a quello che stiamo vivendo, insomma, per cui che una nigeriana faccia un pezzo di Don DeLillo, che lei abbia la coscienza di quel pezzo, che processo è? Cioè, anche quando facevo lo spettacolo con i Rom non ci dormivo, dicevo, ma che è arte, che cosa è questo? No? No, perché non siamo attori, perché poi appunto c'è questo limite in cui la vita, però ci sono degli esseri, io sono convinta che per esempio Bobbo è un magnete di Pippo Del Bono, così come Rosa dei Rom era un magnete, cioè era un essere umano con un'energia magnetica superiore, per cui non strutturata. Per cui con un'energia allo stato primordiale, per cui che viene organizzata in uno spazio scenico in relazione con musiche, perché appunto Rom Stalker si relazionava allo Stalker di Tarkovsky. Io avevo fatto questo paragone del campo nomadi come il luogo dove era caduta questa meteora nello Stalker di Tarkovsky, per cui era questo, mi trovavo in questa stanza circondata dalle roulotte e lì si mettevano in campo alcuni processi in un cerchio di sedie, insomma, per cui certamente ci vuole essere giovani, secondo me molto forti, come diceva Pasolini, perché sono delle cose talmente folli che cioè uno spettacolo così ti consuma un'energia mostruosa, poi se non gira rimani lì. Per cui insomma il rapporto tra struttura e vita, insomma, credo che poi sia anche un problema antico questo, che però insomma anche i giroghi, le famiglie di attori avevano, no? Quando giravano, per cui avevano sviluppato la memoria, perché dovevano, e ci sono delle cose che sono proprio terrestri, impure, no? Per cui questa forma di impurità poi, cioè, ci dovrebbero essere delle strutture, forse come in Germania, per poter andare avanti e arrivare a dei livelli, insomma, più, però in un paese come questo strutturare e creare, perché poi queste persone hanno delle culture straordinarie, per cui siamo noi che dovremmo prenderle alcune cose, cioè non è che noi dobbiamo insegnare qualcosa agli altri, insomma questo è un po' il mio, io appunto credo che sia molto questa forma che ho preso da Antonio, no? Che lavorava sui contesti in cui, come appunto prima facevamo questo discorso sulla pittura, lui faceva emergere dei segni da dei campi su cui andava, dei campi informali emergevano dei segni, e quella era la struttura performativa dell'improvvisazione, per cui c'era una struttura in cui emergevano dei segni, ma questi segni sono il background delle singole persone su cui poi si potrebbe inserire un testo lavorandoci ulteriormente, insomma.
Io a questo punto mi consulto con Marco De Marinis sì, per chiedere secondo lui come è meglio procedere, se vediamo qualche pezzo
un pezzo delle nigeriane, un pezzo di Badolato, ecco, volendo, ecco. Per cui così, perché tutti e due durano troppo, se arriviamo alle 6.
Sì, appunto.
Per cui o rivediamo questo.
No, forse è meglio però vedere un pezzo, o magari uno solo, madre mia.
Vediamo
le nigeriane.
Sì, sì.
Ringraziarla, Loredana. Volevo, mi ha incuriosito il fatto che hai alluso più volte al fatto che si tratta di un lavoro però che tu consideri passato, finito. A parte il fatto che vorrei sapere di più sulla consistenza esatta di queste opere, hai detto 3, 5, 7, non riesco a capire, cioè, sapere un po' qual è l'entità reale di questo corpus, perché naturalmente ci rimane la curiosità di vedere gli altri, insomma, chiaramente io sono rimasto molto colpito da questo primo, quindi mi piacerebbe vedere gli altri, ma evidentemente in questa occasione non è possibile. Però invece per chiudere forse sarebbe interessante che tu dicessi che cosa oggi fai e come questo tuo operare attuale di artista, di militante, insomma, di intellettuale, di artista, si colloca rispetto a questo impegno, perché mi sembra quasi impossibile che un impegno così forte, non soltanto sul piano artistico, ma anche personale, possa, come dire, tu dirlo, finito, o perlomeno vorrei capire in che senso, insomma, questo mi interessa.
Sì. Chiaro, ma nel senso, diciamo che questo lavoro io l'ho fatto tra il 2000 e il 2003, per cui sono quasi tanti anni, anche se in qualche modo loro sembrano ancora vicini a noi. Non, ecco, il lavoro con i Rom, per esempio, sembra un po' più che circa 20 anni, è tanto. E in qualche modo io avrei bisogno di concentrarmi di più approfonditamente su delle cose, per cui lavorare con loro significherebbe dover avere una struttura che ti elude tutta una serie di problemi, e per poter andare a scavare ancora di più. E questo è stato fatto nel 2003? No, sì, diciamo è l'ultimo. Poi ce ne sono altri che sono tra il 2001 e il 2003, però fatto solo di uomini. Diciamo, sono 10 anni di laboratorio con gli extracomunitari. Non mi piace la parola extracomunitario, però con l'altro da noi, con quello che viene al di là del mare. E ora l'ultimo lavoro ho lavorato con una performer giapponese, cioè con 9 donne, di cui una performer giapponese, che però in qualche modo, cioè, se fossimo più strutturati noi proprio potremmo lavorare più approfonditamente, mentre così io non è che me lo lascio alle spalle, è un pezzo di me stessa il lavoro, però è difficile approfondire dopo un po', e allora è come se troppi problemi quotidiani ti distraessero da un approfondimento. Anche se una di queste donne secondo me potrebbe fare benissimo l'attrice, perché si vede, cioè il lavoro di montaggio, questi materiali sono dei materiali fragilissimi e vecchi, fatti con delle telecamere di quegli anni, per cui diciamo c'è stato un lavoro lunghissimo e ho voluto inserire dei pezzi di spettacolo per far vedere il passaggio di loro, cioè dall'inizio fino a il problema è scavare, per me, questo è il punto, cioè è poter continuare a scavare, e diciamo che non ho più quella forza che avevo prima di buttarmi in un campo nomadi per 2 anni e lavorare, capito? Questo è un po' il punto. Ci sono tutta una serie di cose che ci portano al video. Ci serve, forse abbiamo perso la memoria, perché la Duse non aveva bisogno, cioè esiste nelle persone qualcosa della Duse, attraverso una foto, attraverso il racconto. In queste culture il racconto ancora ha un senso. Noi dobbiamo vivere con i video, cioè io se non vedo un film al giorno sto male. Cioè mi manca come se non mangiassi, no? Per cui, come dire, Cioè è diventato, forse può essere un bene, quindi io sto lavorando da una parte con l'architettura, per cui quanto l'architettura entra nel nostro corpo, per cui come riesce questa architettura dal nostro corpo, questo è il lavoro che ho appena fatto, però nello stesso tempo ho dovuto inserire in questo percorso performativo 3 film rimontati che queste performer ridicevano invece, per cui i film vengono ridetti, cioè alcuni monologhi dei film, per esempio il monologo di Tarkovsky viene ridetto da un gruppo di donne, per cui diciamo è molto difficile fare questo tipo di lavoro con delle persone che poi devono sopravvivere o magari la sera vanno a bar, cioè o ci hanno, adesso loro forse non più, però una di loro poteva diventare, faceva dei pezzi di Medea, dei pezzi di Donne Lillo che non ci sono qui, però insomma aveva fatto un percorso di lavoro forte.
Quella magra e alta, no?
Sì, che poi diventa, sì, che dopo è con i capelli lunghi che fa il finale, che però dei momenti ha dei capelli a zero, che ha una forza fisica.
E questa la dice lunga sulla durata del lavoro poi.
Sì, insomma c'era l'inverno, la primavera, l'estate e poi l'inverno. Però insomma anche con i Rom è stato così, adesso poi magari ecco. Bisogna montare tutto il materiale, io ancora non ho messo a posto tutto questo materiale, capito? Il montaggio è più decente, nel 2008 poi ci ha aiutato la Biennale, abbiamo montato dei pezzi e quindi piano piano quando abbiamo tempo... Sì, nel 2008, sì, no, per esempio abbiamo tutto il lavoro con i gemelli di Cantor da mettere a posto, cioè poi tutto nei Willer da mettere a posto, cioè, voglio dire... Ecco. Comunque, ecco, se ci sono delle domande, ecco, ci siamo.
Lo spettacolo è stato, diciamo, il prodotto finale, se di prodotto si può parlare, di un percorso comunque lunghissimo e sicuramente... diciamo è più importante andare a vedere come ci si è giunti allo spettacolo, quindi il percorso proprio fatto insieme a queste donne. La mia domanda è cosa facevate durante i laboratori, cioè come si svolgeva una giornata tipo di laboratorio, che tipo di lavoro facevate sul corpo, sulla voce, il training, non so, ecco.
La prima cosa, e c'è un momento in cui lei parla dell'African Time, la prima cosa è che io le aspettavo e le facevo tantissime telefonate con il mio cellulare perché arrivassero nei loro vari tanti cellulari, per cui la prima cosa è l'attesa, cioè io le aspettavo. Poi quando arrivavano, dipende da come stavano, dagli umori, eccetera, si lavorava a la voce per quello che è possibile, perché poi la voce... con la lingua italiana, dicevamo con Laura, era bruttissima, mentre la loro lingua, il broken English, o la loro lingua, che è il Bini, è meravigliosa, per cui io cercavo di far uscire più quella lingua, che però non si sarebbe capita, per cui in inglese, sì, perché loro già sono divise tra Bini, broken English e questo italiano sporchissimo, perché non è neanche l'italiano delle periferie di Pasolini, di Uccellacci Uccellini, appunto, e per cui per me c'era questo discorso del training, però è un training assolutamente non grotoschiano, cioè anche se io parto da là diciamo, poi con molte di loro lavoravo da sola, io per esempio la ragazza che fa il lavoro finale, abbiamo lavorato un'estate intera io e lei sui testi, che purtroppo qui non sono stati recuperati, perché poi pure le riprese quelle erano durante la performance, per cui mi sono decisa a montare questo lavoro perché non c'era più niente, nessun tipo di traccia, no? E la memoria di pochissime persone, per cui io lavoro molto sulle persone, perché credo che anche se uno fa Amleto fa sempre se stesso, per cui lavoravo direttamente su di loro e poi dopo lavoravamo su degli eventuali testi che in qualche modo lei fa un pezzettino di un testo di una Medea, di Medea, o dei momenti di improvvisazione che vengono collegati, per cui il testo nasce dalle prove, non era precostituito prima, è impossibile con loro, credo anche con gli attori normali, per cui sì, mi sarebbe molto piaciuto lavorare di più su questo senso delle danze, della musica, cioè questo rito che loro poi hanno, questa ritualità, però insomma abbiamo lavorato molto anche in quella stanza che poi ho tagliato molto perché era pesante vedere queste ore e ore e ore di prove, perché ho messo dei frammenti inserendoli con lo spettacolo per far vedere proprio lo scarto tra prova e scena. Questo un po', però ecco, non so se ho risposto.
Sì, sì, certo, certo. Qual era la motivazione a partecipare di queste donne, ma immagino anche degli altri migranti? Perché decidemmo di andare fino in fondo, tanti giorni, tanti mesi, perché noi ovviamente possiamo dare un senso, uscire un po' da quella parentesi, da quelle vite che immaginiamo distrutte, ma questo è il senso che noi dall'esterno forse possiamo dare. E invece avendo un confronto proprio con loro, cos'era la forza che le spingeva ad andare avanti in un progetto così estraneo comunque alle loro vite, e se in loro comunque c'era un'aspettativa, un desiderio di proseguire, al di là delle possibilità strutturali di farlo?
Non è che posso tanto rispondere per loro, però insomma, io credo che loro sentissero il lavoro, lo volessero fare e in qualche modo volessero, anche perché poi l'inizio di questo laboratorio c'erano moltissime donne meravigliose, cioè io inizialmente lo volevo fare con 33 donne, per cui che poi se ne sono, cioè molte non hanno resistito, non so in quali meccanismi sarei potuta entrare, poi molto il problema economico, per cui capito, pagare per così tanto tempo tante persone, insomma gli spettacoli, reggere le repliche, fare una replica adesso dopo 2 mesi, per cui secondo me credo che loro quelle che rimaste l'abbiano fatto proprio perché lo sentivano, lo volevano fare, non sicuramente non perché, anzi non credo che fosse per un fatto economico, perché assolutamente cioè io mi ricordo appunto i Rom ci dicevano che cosa volete se vi possiamo aiutare, no? Perché in fondo cioè per questo sì Loredana che ti serve, no? E per cui cioè insomma io continuo a ripetere che appunto cioè mi pongo, credo che loro volessero anche uscire da quella loro situazione di lavapiatti o ex prostitute lavapiatti, oppure c'era la ragazza che balla, che fa il ballo, che ha una voce meravigliosa, una mobilità fisica meravigliosa, avesse potuto continuare a studiare, lavorare serenamente, poi molte di loro hanno dovuto pagare un riscatto per non continuare, per cui insomma, però io eliminerei tutte le cose pietistiche in qualche modo, cioè siamo delle persone che ci siamo incontrate con e fortunatamente abbiamo avuto dei luoghi anche a Roma o Napoli o Sant'Arcangelo in cui abbiamo potuto mettere a frutto un minimo di quello che potrebbe essere, cioè sono dei potenziali che però per l'Italia, per come stiamo sopravvivendo tutti quanti, per quanto riguarda il mio lavoro, appunto io mi ritrovo a fare questi sforzi sovrumani che poi vanno a finire nel nulla, no? Di Rom Stalker c'è un libro che io non possiedo neanche più, di Badolato c'è questo video e così delle nigeriane. Nelle nigeriane non c'è neanche un libro, un testo, una foto, le foto sono tutte bruttissime, tutti hanno tutti i problemi, dicono mandaci una foto che fa scattata da un fotografo, allora devo capire, esistono, però dovrei richiamare i fotografi, farmele mandare, magari pagarli, cioè, per cui è un lavoro che forse probabilmente da questo punto in cui siamo arrivati dovremmo tornare al punto della memoria, per cui si parla solo di un lavoro, c'è il racconto, c'è una scrittura, cioè, per cui oltre l'immagine, cioè, dovremmo fare un processo aniconico probabilmente, ci depuriamo. Per questo, in questo senso, io concludo con questo percorso per me, insomma, perché ora poi ci sono anche tante altre cose che urgono, per cui però insomma la cosa che per me è importante è che delle persone che lo vedono dopo 10 anni o 20 anni, perché fra un po' saranno 20 anni che abbiamo fatto il lavoro con i Rom quasi, e per cui magari ecco, mi faceva piacere sapere per un giovane di oggi cosa vuol dire vedere queste cose, anche per me è importante, nel senso che poi non mi voglio fermare al passato, cioè per me è importante che questa cosa abbia un senso ora. Non, ecco.
Secondo me è molto, molto prepotente questo senso della modernità, perché questo fatto di queste ragazze, no? Anche così eleganti, come sono vestite, come si muovono, cioè ti dà questo senso veramente molto forte di questo scontro violento fra questi corpi che hanno come, come dire, dentro di sé nascosto questo potenzialità, questo potenziale espressivo, no? La voce, la danza, il movimento, quindi corpi molto teatrali potenzialmente.
Anche le voci, infatti, una risposta che ti potrei dare, che una di loro mi diceva: noi non dobbiamo fare gli esercizi perché voi parlate piano, perché siete chiusi, mentre noi dobbiamo urlare, per cui queste voci in qualche modo sono già sviluppate, perché loro non hanno pareti, per cui si parlano ancora, oppure camminano, cioè non devono fare il training che dobbiamo fare noi che siamo magari seduti davanti alla televisione e via dicendo, per cui in qualche modo...
Poi però questo, diciamo, secondo me, oltre a questo aspetto di questi corpi con questo potenziale espressivo molto alto, no? C'è questo fatto che questo scontro violento con la nostra civiltà, con la prostituzione, cioè, è come secondo me se fosse una roba vertiginosa fra queste origini arcaiche e questo fatto che poi sono ragazze ben vestite, si muovono bene, cioè come dire, sono costrette a questa, dal mercato, da questa irruzione così violenta nella nostra civiltà, in cui, voglio dire, questi ritmi della prostituzione, ha una, insomma, sono molto moderne secondo me, per cui è un video veramente attualissimo, no? Perché ti fa, penso che sia veramente ancora così, perché proprio strutturalmente questa forma di prostituzione con questo passaggio da un mondo all'altro, secondo me produce questi fenomeni che il video testimonia molto intensamente, insomma, anche se sono 40 minuti, quanti, non mi ricordo, dicevi 150 ore, quindi non so, però c'è...
No, ma poi cioè io lo rimonterei sempre, nel senso che sono anche materiali così fragili che... Infatti secondo me il discorso di Claudio poteva... di riscrivere proprio un percorso testuale con delle immagini potrebbe essere un'ulteriore cosa, faccio quando sono vecchia, se ci arrivo.